21 minuti del mattino in the morning. Buongiorno ascoltatori, è venerdì, le frequenze di Popolare Network, la sigla del giorno delle locuste. Buongiorno anche al professor Di Stefano, bentornato.
Buongiorno, buongiorno.
Come va? Tutto bene?
Siamo qua, tutto bene.
È stata una settimana un po' difficile, lo dobbiamo dire agli ascoltatori. Dopo la vittoria del premio Marconi è purtroppo partita, come era peraltro prevedibile, una grossa campagna di delegittimazione del professor Di Stefano. È stata la settimana che verrà ricordata come la settimana del corvo di valori. Ebbene sì, dalle stanze buie della redazione del giornale diretto dal professore sono usciti documenti scottanti che mirano chiaramente a metterla in difficoltà. All'insegna della trasparenza ricordiamo quali sono i documenti che sono stati pubblicati. Il primo, uno scontrino che dimostra che lei ha acquistato un King Burger doppio bacon da McDonald's. Poi è uscita una foto che la ritrae mentre legge un vecchio numero di Playboy con Iva Zanicchi in copertina. E poi soprattutto l'accusa più atroce: una volta, professore, lei si è divertito. È possibile? Le chiedo di respingere questa accusa.
Forse è possibile.
Forse neanche lei ne ha assolutamente.
Le prime due sicuramente no, ma la terza forse è possibile.
Ma lei pensa che il corvo stia dentro la redazione oppure c'è qualche concorrente tipo Reitano di Altra Economia che sta cercando di fare
dentro la redazione?
Dentro la redazione, Vabbè, comunque stanno puntando a destabilizzarla come il Papa. Del resto lei è un po' il Papa del consumo critico e valori, la sua enciclica mensile. Già che ci siamo, ricordiamo alcuni comandamenti di valori. Primo, non accettare vacanze alle Antille dagli sconosciuti. Secondo, non lanciare opa ostili dal finestrino. Terzo, il più importante, andare a letto presto. Ricordatelo,
ricordatelo, sì.
Poi tutti gli altri comandamenti li trovate come sempre nell'ultima pagina del mensile, ma intanto torniamo ad occuparci delle nostre cose, anche se ritorneremo sul tema del Papa nel corso della puntata, perché siamo sull'orlo di un'altra congiura di palazzo. C'è turbolenza dentro le generali e potrebbero fare le scarpe a Perissinotto, l'amministratore delegato.
Sì, secondo me è certo che gliele fanno. Ormai mi sembra una partita chiusa. Domani ci sarà il consiglio d'amministrazione straordinario delle generali, con all'ordine del giorno, secondo la convocazione che ha fatto circolare il presidente Gabriele Galateri, la sostituzione e i compensi degli amministratori, e quindi deleghe, sostituzione e compensi degli amministratori. È quasi certo che finirà con una conta per defenestrare Perissinotto, che sarebbe stato colpevole di aver sostenuto uno dei componenti della cordata alternativa a Fonsai Unipol, e si tratta in particolare di quel Roberto Meneguzzo del fondo Palladio, di cui è nota l'amicizia con Perissinotto. Quindi ancora i Ligresti e le vicende dei Ligresti che portano un'ennesima vittima, questa volta l'amministratore delegato delle generali. Ufficialmente il motivo principale per il suo licenziamento sarebbe che gli azionisti sono insoddisfatti dell'andamento del titolo, perché adesso si trova a circa 8 euro, ha perso il 32% dall'inizio dell'anno. La ragione principale, ha in pancia 50 miliardi di titoli di Stato della Repubblica Italiana, e quindi verrebbe considerato soprattutto all'estero un titolo a rischio in caso di contagio internazionale. Ma la verità è che trattasi veramente di congiura di palazzo, ordita invece che nelle stanze del Vaticano, in questo caso nelle stanze di Piazzetta Cuccia, la vecchia sede di Mediobanca, che evidentemente cambiano l'età degli amministratori, cambiano i nomi, ma rimane quello che è sempre stato, cioè un nido di serpi che non manca appunto di vendicarsi quando trova qualcuno che non gli va a grado.
La domanda che si pone, si è posta all'opinione pubblica, è: chi è che fa le scarpe a Perissinotto? La risposta naturale sarebbe Della Valle, ma lei ci spiega che non è Della Valle.
No, il contrario, anzi, Della Valle sembra che nel consiglio di domani...
Ha capito, c'era una battuta dentro. Chi fa le scarpe a Della Valle?
Sì. Ma non è Della Valle, perché Della Valle nel consiglio di domani voterà sicuramente a sostegno di Perissinotto. Invece qui a fare le scarpe appunto all'attuale amministratore delegato per ancora per poche ore delle generali sono Alberto Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, e insieme a loro Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, che appunto si sarebbero schierati insieme a Mediobanca e considererebbero il tentativo di sostenere una cordata alternativa all'operazione Unipol Fonsai un vero e proprio tradimento del mandato di Mediobanca. Il siluramento non sarà indolore, non tanto e non solo per il nuovo amministratore, si fa il nome di Greco, l'ex amministratore delegato di Allianz RAS Italia e oggi alla Zurich Assicurazione, quanto perché l'antitrust che ha già nel mirino Mediobanca e sostiene che il controllo di Mediobanca delle generali le impedirebbe di lavorare con altre aziende, quindi in questo caso specifico con Fondiaria Sai, questa vicenda potrebbe spingere l'antitrust, e speriamo che sia così, a imporre che Fondiaria Sai e altre società collegate escano dall'assetto societario di Mediobanca per evidente conflitto di interessi.
Io avrei sperato che al vertice di generali ci mettessero Zeman, lo vedevo bene, per delle generali champagne, per provare a uscire dalla crisi. Lei mi dice che non è così, ne prendo atto. Per il Sinotto probabilmente va uno che è già andato da un po', è Ponzellini, che nel frattempo si è dimesso, è stato dimesso pure dalla presidenza di Impregilo. La vicenda che sta alle spalle è quella che riguarda gli affari oscuri di BPM. Io le concedo circa 2 minuti per tratteggiare vita e opere dell'uomo e del professionista Ponzellini.
Vabbè, allora, innanzitutto possiamo dire che Ponzellini è un uomo che, come Cesare Geronzi, è andata bene per tutte le stagioni, è stato scelto inizialmente da Romano Prodi come uno dei suoi punti di riferimento nel settore bancario, era stato addirittura mandato alla Banca Europea degli Investimenti proprio dall'ex Presidente del Consiglio, che l'aveva sostenuto anche quando era Presidente della Commissione Europea. Poi Ponzellini, con una grandiosa capacità di adattamento trasformistico, è passato armi e bagagli alla PDL, in particolare alla Lega e all'allora ministro Tremonti. Non a caso nell'inchiesta clamorosa dal mio punto di vista sui finanziamenti della Banca Popolare di Milano si adompra un asse che si muove appunto attorno a Ponzellini, al suo tuttofare Antonio Cannaliere, e in particolare ma anche intorno al ruolo di Marco Milanese, il famoso ex collaboratore del ministro, nonché ex ufficiale della Guardia di Finanza, che avrebbe modificato il decreto sulle videolotterie, perché siamo sempre lì, inserendo una clausola che permetteva l'espansione del business di Atlantis è la società di Francesco Corallo, che è destinataria del finanziamento da 147 milioni di euro, sul quale Ponzellini avrebbe concordato una tangente da 5,7 milioni, ma c'è un altro finanziamento di ulteriori 100 milioni che non era stato concesso, per cui complessivamente stiamo parlando di quasi 500 milioni di euro sotto inchiesta da parte della Procura di Milano.
Ponzellini in questo momento è agli arresti domiciliari e quindi probabilmente la ascolta. Professore, se lo vuole salutare, lo saluti, oppure gli dica: guardi che adesso dopo la pubblicità c'è il GR di Popolare Network.
Dopo la pubblicità c'è il GR di Popolare Network.
E ci sentiamo più tardi. Arrivederci a voi e pure a lui. Sono le 8:39 minuti, comincia qui la seconda parte del Giorno delle Locuste. E uno sguardo subito alla grande stampa di opinione che oggi aggiorna il suo manuale di zoologia fantastica. Grosso scoop di Repubblica, che nella sua edizione online presenta il video esclusivo del gatto che dorme con l'iguana. Le risponde il Corriere della Sera con l'orso nuotatore in una piscina della California. E le buca tutte ste robe qua su Valoria, eh?
Tutte le buco proprio.
Guarda che queste...
Ma veramente è per quello che fanno i dossier poi.
Sì, ma queste robe piacciono. Cioè,
certo.
Se mette... Adesso c'è il furetto indovino per Euro 2012. Faccia due pagine sul furetto indovino e non se ne parli più. Eravamo rimasti a Ponzellini. Una curiosità per capirci. Quanto guadagnava Ponzellini? Più o meno della del costo della parata del 2 giugno?
Poco meno, ma non molto di meno.
Perché per esempio, per avere un ordine di grandezza, la parata del 2 giugno nel suo complesso costa 1,5 milioni di euro in meno di quanto prendeva Guarguaglini come amministratore delegato di Finmeccanica, che peraltro è lo sponsor tecnico della parata del 2 giugno. Per cui, se si vuole abolire qualcosa, forse conviene abolire gli amministratori delegati piuttosto che la parata.
Io farei entrambi, tanto both of them sarebbe la cosa migliore. Aboliamo sia la parata sia gli amministratori delegati e probabilmente... Poi finiremo anche per nazionalizzare le banche, ma questo lo vedremo dopo.
Adesso
sta, sì, è un dato di fatto.
Si allarga quest'uomo. Non aboliamo però i kazaki, perché i kazaki ci regalano sempre delle belle soddisfazioni, tipo quello che si è comprato la villa del principe Andrea con le tangenti dell'ENI.
Sì, si tratta di Timur Kolibayev, genero del presidente della Repubblica Nazarbayev, che... secondo quanto emerge dall'atto con il quale la Procura di Milano ha chiesto il commissariamento della società operativa dell'ENI in Kazakistan, Agip KCO, o in alternativa lo stop a negoziare contratti, secondo questo atto appunto di commissariamento il signor Kulibayev avrebbe comprato una mega villa, per la precisione Sunning Hill Park, dono di Elisabetta al principe Andrea, che poi il principe Andrea ha pensato bene di vendere, l'avrebbe appunto comprata con le tangenti, circa 20 milioni di dollari che sarebbero state versate per facilitare la prima fase dell'investimento nel quale l'Agip era sia operatore unico per il consorzio internazionale sia partner della compagnia petrolifera di Stato kazaka. È un ennesimo particolare dell'inchiesta giudiziaria appunto per corruzione internazionale. Il signor Kulibayev ha assunto lo studio legale milanese di Nerio Diodà e sostiene appunto di non avere nulla a che fare con le tangenti, ma i magistrati avrebbero già addirittura ricostruito l'incredibile giro di consulenze e di pagamenti conseguenti che sottostavano all'acquisto della villa e che hanno portato il pagamento delle royalties petroliferi persino alle British Virgin Islands, Hong Kong e in altri paradisi fiscali, per poi approdare appunto in Inghilterra e essere utilizzati per comprare questa modesta magione di alcuni ettari nella campagna inglese.
Dopodiché, per interessare l'opinione pubblica, sarebbe indispensabile che nella piscina della villa ci nuotasse l'orso nuotatore, altrimenti rimane una notizia di nicchia. Avevamo tanta voglia di belle inchieste italiane, forse ne abbiamo trovata una piuttosto interessante, un'inchiesta di derivati, maxi consulenze, Regione Sicilia, amici di Cuffaro.
Sì, anche qua stiamo parlando di una iniziativa della Procura di Milano in base a un esposto. Sono stati ricostruiti il ruolo della succursale londinese della banca giapponese Nomura in operazioni finanziarie della Regione Sicilia. Le operazioni condotte dalla Nomura sono costate alla Regione Sicilia la bellezza di 48 milioni di euro in commissioni, secondo l'analisi della magistratura 10 volte superiore a quanto il mercato normalmente non consente di guadagnare con operazioni simili. La banca giapponese avrebbe poi a sua volta riconosciuto a due intermediari siciliani, Marcello Massinelli e Fulvio Reina, due strettissimi collaboratori dell'allora governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro, 16 milioni di euro. 12 di quei 16 milioni sono stati pagati su conti esteri di una struttura creata all'uopo in Irlanda e dal nome, come sempre, non particolarmente fantasioso oppure da presa per i fondelli, Profit View Investment LTD. Ci sono state anche delle perplessità all'interno di Nomura sulle opportunità di pagare questi 12 milioni di euro su conti esteri, perché si temevano i versamenti aumenti poi di tangenti, ma alla fine la banca giapponese, per evitare problemi, ha sborsato quanto aveva pattuito e si è comunque tenuta la bellezza di 36 milioni di euro di guadagni.
Visto che siamo in Sicilia, faccio un piccolo inciso. Lei sa che i sindaci del PDL sono ormai oggetti da collezione, li eleggono in edizione numerata, però quelli che eleggono sono davvero di spessore. Ieri ha parlato il neoeletto sindaco di Trapani, che ha detto, prima dichiarazione pubblica, il problema non è la mafia, è l'alimentazione. È vero, infatti sto per vomitare. Cioè, il problema non è la mafia, ma è l'alimentazione. Ma cosa
grandioso
sarà mai il tritolo quando invece c'è ci sono i brufoli che ti procura il bastoncino Findus?
Esatto, perché poi il sindaco di Trapani ha proprio detto esplicitamente che basta parlare di mafia, perché così si dà una importanza ai boss, non parliamone più, perché si dà importanza,
diamo
ai
importanza
boss,
alle barbabietole,
diamo importanza alle barbabietole, che invece e queste sono dichiarazioni che ovviamente il sindaco ha fatto in un incontro con gli alunni e i genitori di una scuola media di Trapani.
D'altra parte Provenzano faceva la ricotta e quindi tutto quanto si tiene. Torniamo a parlare di Standard & Poor's. Più volte si è riflettuto sull'opportunità di giovarsi dei servizi delle agenzie di rating. A dare la risposta ci ha pensato il PM di Trani, che ha detto Standard & Poor's se ne deve andare dall'Italia, basta, ha chiuso, non si faccia più vedere, perché voleva destabilizzarci, metterci in crisi, mandarci fuori dall'euro.
Sì, l'atto di chiusura delle indagini del procuratore di Trani in merito a Standard & Poor's è molto pesante, si usano toni durissimi nei confronti dell'agenzia di rating. Bisogna anche dire che sono iscritti al registro degli indagati l'ex presidente, il managing director di Londra e diversi analisti, che secondo la procura di Trani avrebbero posto in atto una serie di artifici costituenti condotte illeciti pianificate con l'obiettivo di fornire intenzionalmente ai mercati finanziari informazioni distorte sull'affidabilità creditizia italiana e sulle iniziative di risanamento e rilancio economico adottate dal governo. Quindi, secondo il PM di Trani, Michele Ruggero, a Standard & Poor's ha cagionato alla Repubblica Italiana un danno patrimoniale di rilevantissima gravità. Dubitiamo che dal punto di vista penale si possa giungere a qualche conclusione, ma è abbastanza evidente che in caso di qualsiasi sentenza lo Stato italiano potrebbe scegliere di chiamare in giudizio, almeno sul fronte civile, Standard & Poor's in conseguenza di questo atto di inchiesta della Procura di Trani sulla manipolazione, secondo i magistrati, dei dati oggettivi creditizi del nostro paese.
Tanto Standard & Poor's a tutt'oggi assegna all'USI il rating di filantropo.
Ah sì?
Sì, è più o meno lo stesso tipo di valutazione che aveva fatto su Lehman Brothers. Allora, ci siamo
tenuti... Forse anche su Ponzellini.
Forse. Ci siamo tenuti in fondo, quest'oggi, invece di partire da lì, il tema del disastro globale. Monti, uomo normalmente assai prudente, ieri si è lasciato andare a una dichiarazione che dice c'è un enorme rischio contagio. Ovviamente il contagio non passa più dalla Grecia ma passa dalla Spagna, lo dicono tutti, il destino dell'euro è legato al destino spagnolo. Gli ultimi dati parlano di una fuga di capitali per 100 miliardi solo per i primi 3 mesi dell'anno, e si parla di un prestito necessario da 300 miliardi per salvare la Spagna. La questione non è quella del debito sovrano, la questione è quella delle banche, e quindi ripartiamo da lì.
E ripartiamo da lì e dalla battuta precedente sulla nazionalizzazione, perché non si tratta di uno slogan come dire estremista, di una posizione ideologica, ma di un dato di fatto oggettivo. Il problema internazionale al quale cercano di trovare una soluzione il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, l'Unione Europea, i grandi di tutti i paesi, è esattamente quello di nazionalizzare il sistema creditizio spagnolo, che ha un'esposizione di 320 miliardi di euro nei confronti del settore immobiliare.
C'era stata in settimana peraltro un'indiscrezione della Financial Times Times, che diceva che il piano spagnolo per ricapitalizzare Bankia era stato bocciato e se ne spiegavano anche le ragioni.
Sì, poi la bocciatura è stata smentita, ma in realtà ieri Draghi è come se l'avesse confermata, anche se ha usato ovviamente toni molto soft e molto vellutati, come si addice a un governatore di una banca centrale europea, ma parlando davanti al Comitato Europeo per il Rischio Sistemico del Parlamento, ha detto esplicitamente che i paesi non devono fare l'errore di provvedere al risanamento delle banche in modo deficitario o comunque insufficiente. Si è riferito esplicitamente alla Spagna e a Dexia, la famosa banca franco-belga, che è stata salvata già nel 2008. I 6,4 miliardi di euro non sono stati sufficienti, adesso sono stati messi in campo ben 45 miliardi di euro. Lo stesso problema è il caso di Bankia. Bankia era stata creata fondendo 7 casse di risparmio, tra quelle più malandate per i crediti concessi al settore immobiliare. Nel 2011 aveva ricevuto 4,4 miliardi di euro, adesso ne ha bisogno di altri 19, e probabilmente non saranno sufficienti neppure questo, perché appunto complessivamente, come si diceva, le perdite legate al mattone potrebbero raggiungere nei prossimi 2 anni 260 miliardi di euro, un terzo del PIL della Spagna. Non c'è paese al mondo che possa sostenere una vicenda, un buco di queste dimensioni.
In settimana il commissario europeo al mercato unico e ai servizi Michel Barnier ha indicato come possibilità la creazione di un'unione bancaria europea tra i 27 paesi della UE come possibile soluzione alla crisi. Draghi ha di fatto sposato questo tipo di opzione, ma che cosa significa un'unione bancaria poi nel concreto?
Un'unione bancaria, almeno come l'ha ribadita benissimo ieri Draghi, si tratta di questo: controlli centralizzati sulle banche in termini di regolazione, quindi non sono più le singole autorità nazionali a accertare il livello di solidità dei singoli istituti, controlli centralizzati, fondo centralizzato, che sarebbe sostanzialmente un'evoluzione del fondo salva stati, dimensionamento finanziario del patrimonio delle banche definito a livello europeo, e ovviamente questo porterebbe con sé anche la questione degli eurobond, il piano europeo che in realtà sta camminando nonostante le dichiarazioni della Merkel, e che prevede che si trovi un fondo europeo per i debiti sovrani che dovrebbe coprire i livelli di indebitamento superiore al 60% del debito. Complessivamente si tratta di emissioni sostitutive per 2.130 miliardi di euro, che dovrebbero sostituire le emissioni dei paesi nazionali in difficoltà o comunque maggiormente esposti, tra i quali la stessa Germania e la Francia, con emissioni europee in cambio appunto di un controllo complessivo totalmente europeo, sia del sistema creditizio che di quello finanziario.
Cioè, per capirci, se sei Ponzellini e fai un po' una cagata, cioè se ti guarda Tremonti è un conto, se ti tiene d'occhio la Bundesbank ci pensi due volte.
Esatto.
Ok. Ovviamente il caso Spagna ha messo in secondo piano la Grecia, ma vale la pena segnalare che in Grecia, oltre a tutti i casini che già ci sono, c'è pure un'impennata consistente delle insolvenze sui prestiti bancari. Il quantitativo di prestiti tossici registrato nel primo trimestre di quest'anno è cresciuto a dismisura.
Sì, questa è la dimostrazione che appunto all'orizzonte, come si diceva più volte, non sono finite le bolle e in particolare i problemi delle insolvenze. In questo caso per la Grecia ovviamente si tratta di insolvenze sui prestiti tossici che sono comunque nella pancia delle banche. La situazione è peggiorata in particolare negli ultimi 3 mesi, e quindi complessivamente stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che potrebbero essere iscritti nuovamente a bilancio come perdite dagli istituti, e che dimostrano appunto quanto sia necessaria questa unione bancaria a cui facevamo riferimento un istante fa.
L'ha fatta scivolare con eleganza un po' così, ma ha pronunciato la sua parola magica, perché è arrivato il momento della bolla della settimana del professor Di Stefano, che quest'oggi segnala niente po' di meno che a 4 anni dal default sta arrivando la bolla immobiliare islandese. Però
Beh sì, ma questo è un dato di fatto, perché il sistema per evitare l'esodo di massa dei capitali, il governo nel 2008 aveva imposto restrizioni sulle operazioni in valuta estera, secondo gli esperti si aggirano ormai intorno agli 8 miliardi di corone, 61 milioni di dollari, i capitali bloccati nell'isola, e questi capitali bloccati nell'isola si stanno riversando nel settore immobiliare. Nell'ultimo trimestre i prezzi per le case in Islanda sono saliti del 40,1% rispetto all'ultimo trimestre del 2010. È una cosa incredibile, è incredibile anche che il PIL islandese cresca quest'anno del 3%, del 3,9% nel 2013, e tutto questo secondo le valutazioni appunto degli analisti sarebbe frutto di questa bolla di liquidità costruita all'interno dell'isola e difficilmente governabile senza un blocco all'espansione del settore immobiliare.
Alle 8.55 siamo arrivati praticamente al termine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Ci prepariamo noi milanesi ad affrontare un weekend complicato, perché oggi il Papa arriva a Milano. La città sarà invasa da 1.300.000 pellegrini. Ci sarà un tale casino che EasyJet ha aperto una nuova rotta per andare da Afori a Lambrate. Ci sono 15.000 addetti alla sicurezza e poi mettono i cecchini sul tetto, che credo abbiano l'ordine di sparare al corvo. Io vorrei chiedere al questore se può mettere un cecchino sul tetto a casa mia, perché da qualche giorno abbiamo un problema con l'antenna. Già che c'è, gli dà due colpetti, tac tac, la mette a posto, e almeno mettiamo insieme due piccioni con una fava. Lei cosa farà nel weekend? Andrà al campo di volo di Bresso?
No, non sono a Milano, quindi.
Ah, dove va?
Andare a Fivizzano per voler bene all'Italia.
A Fivizzano?
Sì, Fivizzano.
E cosa fa? Vuol bene all'Italia.
Voler bene all'Italia, che è una manifestazione a sostegno degli alluvionati della Toscana.
Va bene. Professore.
Sì.
Ci vediamo la prossima settimana.
Alla prossima.
Mi stia bene. Saluti a tutti ascoltatori, e in particolare, molto in particolare, un saluto e un grande abbraccio a tutti quelli che ci stanno ascoltando dalle zone terremotate della Lombardia, dell'Emilia, soprattutto a voi. Ciao, buona giornata.
Ciao.